all'inizio del nostro percorso, lasciare come un'immagine di riferimento, che sia come un'immagine di fondo, no? Che ci accompagni e possibilmente ci accompagni anche dopo questa settimana. E l'immagine è presa proprio dall'episodio della manna. La manna è data da Dio al popolo nel deserto, quindi il luogo non era molto ospitale. Siamo in un percorso che fa incontrare continuamente nuove difficoltà. A un certo punto è come se il popolo pensasse: ma perdonatemi, ma porca miseria, ma ci ha condotti qua per farci morire di fame? Allora, dietro questa, chiamiamolo all'inizio un borbottamento, poi diventa come un principio di ribellione, Dio interviene e concede la manna. Allora, se noi guardiamo come nella storia di Israele la manna è stata vista, scopriremo delle cose interessanti che noi possiamo applicare poi per noi e serve come immagine di riferimento. Allora, se prendete a partire dal Salmo, il Salmo 78, ai versetti 29 e 30, nella traduzione che noi abbiamo adesso, non quella dei breviari, quella della Bibbia, si introduce in questo modo, cioè ricordano l'evento della manna e dice: mangiarono fino a saziarsi, e anche la manna e le quaglie, e il commento è uguale, ed egli appagò il loro desiderio. Il loro desiderio non era ancora scomparso, che già si lamentano. Ma nei nostri breviari, diciamo, secondo la traduzione vecchia, che segue la lettura non dell'ebraico ma della versione latina e di quella greca, la frase suona in questo modo ed è quella che serve a noi come riferimento più immediato. È come fosse una specie di riflessione e viene detto: hanno mangiato e si sono saziati. Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio, la loro brama non è stata delusa. Allora, la frase non ha un valore positivo, è un valore di critica. Noi prendiamolo in senso positivo. Come sia le antiche versioni e sia poi la ripresa di questa immagine nella tradizione dei padri. Allora, Dio interviene a soddisfare un desiderio del popolo. Il dono è il dono della manna e poi anche delle quaglie, no? Noi teniamo l'immagine della manna, no? Dio dà il pane perché il popolo non muoia di fame. Ma cosa succede? Storicamente il popolo certo che è stato contento, certo che ha goduto della manna, però e dai una settimana, e dai due, e dai un mese, e dai l'altro, sempre sta manna, oh, stufa. Cioè, praticamente la manna è passata da miracolo goduto dal popolo per la benevolenza di Dio a basta, non se ne può più, sempre la stessa cosa. E che succede? Il popolo ritorna al ricordo dell'Egitto, che sì che era schiavo, ma quanto al mangiare, ricorda, ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente. Poi fa l'elenco, no? Dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle cipolle, dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Provate ad applicare questa cosa a quello che ci contraddistingue nel nostro percorso quotidiano. Allora, tutte le preghiere che facciamo, la parola di Dio che ascoltiamo, l'Eucaristia, il sacramento, cioè tutto quello che davvero costituisce il dono di Dio, se non ci fosse più il gusto di questo, non vi nausea? È come succhiare un chiodo, si diceva una volta, no? Allora, la cosa che mi ha colpito è l'annotazione che i saggi di Israele fanno secoli dopo questo evento, ricordando questo miracolo della manna. E siamo nel libro della Sapienza, al capitolo 16, versetti 20-21. Stanno riflettendo sul mistero della manna. E così il testo esprime: hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli. Dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Non è la realtà che sta descrivendo, perché il popolo si è stufato. Sta descrivendo il mistero della manna, quel mistero che costantemente ci contraddistingue nell'ascoltare la parola di Dio, nel celebrare i sacramenti, nel mangiare l'Eucaristia. Allora, se da una parte viene sottolineato che questo cibo che Dio dà, adesso non pensate più alla manna, pensate alla parola di Dio, per fare un esempio, no? Un'applicazione diretta. Se questa è un cibo adatto a soddisfare ogni brama, come mai noi non siamo contenti? Come mai noi cerchiamo sempre qualcos'altro? È vero che questo cibo è capace di soddisfare ogni brama, ma, e questa è l'altra faccia della medaglia, esiste l'eventualità fin troppo reale che noi possiamo mancare del gusto. Quello che quel cibo prende ogni gusto, se noi non abbiamo più gusto, quel cibo non ci dice più niente, ci nausea. Quando noi siamo nauseati, noi ritorniamo alle nostre abitudini vecchie, ritorniamo alla schiavitù, cioè ritorniamo a tutti quelli che sono i desideri della carne. E non pensate al sesso però, eh. I desideri della carne come tipo senso di importanza, avere un prestigio, riuscire, essere più di un altro, vuol dire essere lodato, tutto questo mondo che testimonia non la nostra cattiveria, testimonia l'aridità del gusto. Noi non abbiamo più gusto per il cibo di Dio, non abbiamo più gusto per la verità sostanziosa della parola che viene a noi. Allora, questo è il primo collegamento. Applicata questa immagine alla nostra vita, e mi ricollego anche a quello che accennavo stamattina, no? Nel commento al Vangelo, se questo cibo può davvero assumere il gusto secondo il bisogno di ciascuno, secondo le papille gustative di ciascuno, Allora, vuol dire che ogni evento che noi viviamo, ogni azione che facciamo, può essere aperto al gusto del regno di Dio. E notate, non c'è bisogno che le cose vadano bene, non c'è bisogno che il contesto in cui noi prendiamo questo cibo sia un contesto florido. Pensate, tipo, o in una comunità, o nella chiesa, cioè che tutti andiamo d'accordo, che siamo tutti bravi, oppure che siamo sempre sani, che siamo sempre belli. Allora, la cosa straordinaria è che non si mette mai l'accento sul contesto, ma sempre sulla sostanza di verità gustosa della parola, oppure dell'Eucaristia, no? Del corpo di Gesù che viene a noi e che assume il gusto adatto alle nostre papille gustative. E allora, quando noi che ci ritroviamo, non dico proprio cattivi, ma a volte malignetti sì, non è che noi facciamo chissà che cosa cattiva, però non certo in modo luminoso il bene che facciamo. A volte non è che scegliamo noi le cose cattive, ma non siamo capaci di godere delle cose belle dei nostri fratelli, eccetera, no? Allora, è inutile che noi ci fustighiamo oppure cerchiamo di cambiare il contesto. No, il passaggio da fare è torna a gustare il cibo che il Signore dà. Fai in modo, disponiti in modo che quella parola che ascolti corrisponda al soddisfacimento della tua brama, del tuo desiderio. Allora, questo è l'applicazione della verità che Gesù annuncia: il regno di Dio è vicino. Non è a un centimetro, a un metro, a un chilometro, è sovrastante, quindi vuol dire che tocca come una specie di retta la circonferenza, no? In un punto tocca sempre ogni azione che viviamo, ogni moto che sentiamo, a livello di pensiero, di sentimento, di anche solo un movimento interiore, cioè ognuno è apribile al regno di Dio, perché il regno di Dio è così prossimo a noi che non richiede nessuna precondizione. Guardate che noi non siamo convinti di questo, eh? Perché quando le cose, ripeto, o vanno male, oppure noi siamo, non so, tipo feriti, offesi, questo sembra una cosa che noi non riusciamo neanche più a percepire. Ma la sostanza della vita è partire da lì. Perché se c'è questo pane dato a noi, vuol dire che Dio è presente nella nostra vita. Vuol dire che Dio è sempre prossimo a noi. Vuol dire che Dio non rinuncia al suo dono per noi. Allora, per illustrare questa prossimità del regno che tocca proprio la concretezza del nostro vivere senza chiedere a noi qualcosa, l'unica cosa che poi vedremo che chiede è semplicemente l'apertura per accoglierlo e basta, è l'esempio della guarigione del paralitico. Vi leggo alcuni versetti del brano che si trova in Marco capitolo 2 versetti 1-12. Il brano evidentemente lo conoscete, no? Ma lo ricordo perché si imprimono certi particolari. Allora, entrò di nuovo a Cafarnaum. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Questa è la scena che viene descritta. Poi l'evento che si introduce in questa scena. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone, in una specie di barella, no? Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto in cui egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Adesso ascoltate attentamente la descrizione della scena. Noi non avremmo assolutamente mai descritto così. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati. Domanda mia: han portato il paralitico perché gli venissero rimessi i peccati? Di sicuro no. Eppure la prima cosa che fa Gesù non è quello di guarire il paralitico. Perché? Poi evidentemente la reazione degli astanti: cosa fa questo? No. Come si permette di, detto in termini un po' più rispettosi, in termini un po' più disgraziato. E allora Gesù poi riprende e continua a dire: perché pensate queste cose nel vostro cuore? Sarebbe: perché non cogliete quello che il Signore vi sta manifestando, vi sta rivelando? Perché siete così chiusi nel vostro comprendere? E per mostrare, dice, che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, disse al paralitico: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Cioè il miracolo è compiuto per dimostrare qualcos'altro. Allora, la sostanza della rivelazione non è il potere taumaturgico di Gesù, ma è che quel potere si esercita in funzione di qualcos'altro. Quel qualcos'altro è: ti sono rimessi i tuoi peccati. Questa affermazione segue l'annotazione che Gesù ha visto la loro fede. Noi che leggiamo dopo l'episodio abbiniamo la loro fede al fatto che lui potesse guarire, ma Gesù non si comporta subito in quell'ottica. Quindi "ha visto la loro fede" è un'annotazione più misteriosa. E quando questo brano è proclamato nella liturgia, e quest'anno non c'è perché il tempo ordinario finiva con la sesta domenica, no? E poi quando ricomincerà, mi pare che ricomincia con la decima o l'undicesima, se non mi ricordo più, ma in altri anni c'è anche la settima domenica del tempo ordinario, ciclo B, che è la proclamazione di questo brano. La cosa particolare è che per cogliere il segreto di questo brano, se seguiamo la liturgia, veniamo introdotti attraverso una precisa finestra di luce, che è il brano, il passo, no? Di Isaia 43. Vi leggo allora. Attenzione che il passaggio è proprio la capacità di Gesù di rimettere i peccati, è colta nel riferimento di quello che poi si legge, è la prima lettura della liturgia, no? Di Isaia 43. In questo capitolo, che è un capitolo breve, no? Ascoltate queste parole. Così dice il Signore che ti ha plasmato, o Israele. Cioè, Dio è colui che plasma il suo popolo. Non temere, perché io ti ho riscattato. Quindi vuol dire che il popolo è stato liberato da una schiavitù. Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, non in un senso di dominio, ma in un senso di riconoscimento della propria identità. Io sono perché appartengo al mio Signore. Io sono il tal dei tali, cioè colui che appartiene al Signore. L'appartenenza non è un senso, come dire, è come una, un'espressione di un dominio, è l'espressione di una identità. E anche in amore, quando si dice, no, io appartengo a te e tu appartieni a me, si dice in rapporto a ciò che io scopro essere di me. Poi, come sempre, una specie di ridondanza di queste espressioni, dire affettuose è un eufemismo, molto più potenti, no, nell'amore di Dio per il suo popolo. Dice: se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai attraversare il fuoco, sarò con te, la fiamma non ti brucerà. Sono i due opposti, no? L'acqua e il fuoco. Come dire, se il Signore è con te, tu non devi temere nulla. Poi, io sono il Signore tuo Dio, il tuo Salvatore, non hai altri. Quando si dice non c'è altro Dio, è altro Dio che possa salvare, non altro Dio in generale. Vuol dire, noi non possiamo avere fiducia di salvezza in nessun altro. In noi non ce l'abbiamo, ma neanche in un altro, tra virgolette, possibile Dio. E se Dio è Dio, è Dio perché può salvare. Poi, tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Detto al popolo che è stato ribelle, non ha voluto seguire il suo Dio, ha bofonchiato chissà quante volte, è subito pronto a lamentarsi, ma quando è nei guai seri si rivolge ancora a Dio e Dio interviene. Non temere, perché io sono, perdonate se insisto un po', ma questo capitolo 43, da questo punto di vista, no, dovrebbe rovesciare completamente l'ordine dei nostri pensieri. Noi non procediamo mai come qui viene rivelato. Noi procediamo sempre a partire da noi, che ci sistemiamo per andare a Dio. È esattamente il contrario. Poi, quando fa tornare, dice che no, fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e formato. Beh, poi ce ne sono anche altre espressioni. È il capitolo 43. Provate a, cioè, ritornate su questo capitolo, ma applicandolo all'ordine dei pensieri. Cioè, quello che qui leggete, leggetelo come falsa riga, all'incontrario di come noi sistemiamo i nostri pensieri. Allora, la domanda di fondo, e della liturgia che la fa risaltare, è che se Gesù si presenta come colui che è capace di rimettere i peccati, è nell'ottica di quello che in questo brano di Isaia si dice che Dio plasma il suo popolo. Plasmare il popolo significa che non solo lo fa venire all'esistenza, ma continuamente rimette i suoi peccati perché questa alleanza con lui, cioè, parla Dio, no? Con lui, sia costantemente rinnovata. Basta che il popolo si penta, l'alleanza è subito fresca, è subito pronta. Allora, quando si dice che Dio plasma il suo popolo, si sottolinea esattamente questo. Dio è sempre pronto a perdonare i peccati, perché tutte quelle affermazioni amorose che ha fatto, tu sei prezioso, io ti ho riscattato, io ti ho salvato, è la verità di Dio per noi. Allora, in questo collegamento tra Dio plasma il suo popolo e Gesù rimette i peccati, c'è la percezione del segreto di questa scena del paralitico. Notate che né i portatori né il paralitico non dicono niente. È abbastanza strano nei racconti evangelici, no, che le persone non dicano niente. C'è solo l'azione di Gesù. E questa azione, e ve lo ripeto, è preceduta da vide la loro fede. Quello che conta davanti a Dio per il nostro cuore è che anche per noi dovrebbe valere vede la mia fede. La mia fede non è in rapporto a come mi trovo io, è in rapporto all'apertura di credito che faccio a Dio. Ecco perché non è mai importante, quando si deve affrontare una situazione della vita, una difficoltà, un dramma, che so, una incomprensione, un'ingiustizia, un'afflizione, mettete tutto quello che volete sotto l'aspetto drammatico della vita, non è mai importante guardo me e risolvo, ma apro il cuore a quel vide, la sua fede, è quello che fa scattare la potenza di guarigione, che però è la remissione dei peccati, no, la potenza di guarigione di Gesù. Questo collegamento è determinante per la nostra vita. Se Dio proclama che non ricorda più, una volta che perdona, no? Non ricorda più i peccati, non si vuol dire che il suo amore è tanto grande che non ricorda più i peccati, ma che il fatto di non ricordarli è il segno che quell'amore ci tocca, ci ha toccati. Noi, una volta che abbiamo fatto, non so, un peccato, no? Allora, noi siamo contenti che, supponiamo, uno ce lo perdoni, ma alla prossima volta, quando faremo un altro peccato, noi intuiamo che l'altro ricorderà il primo peccato. Cioè noi abbiamo sempre il timore che nel giudizio dell'altro i nostri peccati non sono mai spariti. E tra l'altro i padri dicono che è avere una coscienza retta davanti a se stesso, non dimenticare i propri peccati, ma non nel senso di farne valere il peso, nel senso solo di non rivendicare mai diritti inutili presso nessuno. Perché colui che perdona i peccati e che non ne tiene conto è Dio. E basta. Allora, è questa fede che conta poi per poter sostenere il nostro cammino. Senza questa fede, quel gusto di cui dicevo all'inizio dell'immagine, a poco a poco si perderà. Perché per quante cose belle voi, supponiamo, provate o sentite nella vita, dopo un po' tutto si assuefa, tutto diventa come piatto. Se invece la parola, l'Eucaristia, è presa in una coscienza che è sempre attenta a mai dimenticare il proprio peccato, a mai, come dire, passare sopra al proprio peccato, ma sempre a chiedere al Signore che rimetta, che perdoni i propri peccati, allora quel gusto non solo non viene meno, ma si affina. cioè sempre di più per noi varrà quel mistero che i saggi di Israele hanno descritto sul mistero della manna. La manna, quindi la parola, prende il gusto per ciascuno. Noi leggiamo la stessa parola, ma nessun cuore capisce la stessa cosa. E non tanto come intelligenza, perché tutti, capendo l'italiano, hanno voluto dire questo. Ma la parola di Dio, quando è proclamata, non ha semplicemente un contenuto mentale da comunicare, ha una vita da trasmettere. E la vita da trasmettere riguarda ciascuno. Nessuno di noi ama allo stesso modo. Nessuno di noi vede allo stesso modo. Nessuno di noi sente allo stesso modo. Eppure si tratta sempre della stessa parola. Quindi quel mistero della manna diventa per noi, diciamo, vivo a partire da questo: Dio plasma il suo corpo, Dio rimette, no? Perdona il nostro peccato, a condizione, l'unica condizione è che noi non lo giustifichiamo, a condizione che non lo riconosciamo. Se tu non hai la percezione che sei malato, non otterrai la guarigione. Il paralitico, per poter essere portato là con quella fede, vuol dire che lui da solo non poteva, l'hanno portato i suoi amici, era l'unico modo per lui di avere il miracolo. Ecco, quando noi abbiamo la percezione che andando davanti a Dio siamo come il paralitico portato, per esempio pensando ai sacramenti, è la Chiesa che ci porta, non siamo noi che andiamo. Non so, se io riesco a fare una cosa buona, alla fine è l'intercessione dei fratelli per me, non perché io sono capace, ma nessuno di noi vive così. Cioè noi siamo ancora ancorati all'idea che io devo fare con Dio, non che io posso aprirmi a Dio perché sono con i miei fratelli, la Chiesa, no? Allora anche qui un'altra, è una bellissima, non è tanto annotazione, ma collegamento che la liturgia fa, è che il salmo responsoriale di questa messa è preso dal, adesso non mi ricordo più il numero del salmo, comunque andate alla settima domenica del tempo ordinario, ciclo B, però il salmo, che salmo è? Non ci ho dimenticato di segnare. È il salmo che comincia con
40, beato l'uomo,
ecco, allora il salmo 40, no? Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Questa è la traduzione, probabilmente anche è la più corretta, ma nelle versioni antiche, i padri hanno sempre commentato la versione greca, non quella ebraica, dice: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero. È esattamente quello che avviene nella parabola, visione profetica del giudizio finale. Avere intelligenza del povero e del misero non è riconoscere il fratello che è povero, ma è riconoscere che Gesù nella sua umanità è davvero il povero. Lui, no, che ha lasciato tutto, che non ha preferito se stesso a noi. È lui che ha vissuto questo mistero della debolezza. Chi ha intelligenza di questo mistero è proprio quello che può ottenere questo: ti sono rimessi i peccati. E quando noi guardiamo Gesù crocifisso, cioè trafitto, non abbiamo qualche cosa mentalmente da riconoscere, abbiamo qualche cosa a cui ci dobbiamo aprire, perché la testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre per noi, che in Gesù vediamo, possa toccare il nostro cuore. Ma come lo tocca? Lo tocca perché io ho trafitto, io ho contribuito a, ma questa percezione, no, della coscienza del peccato è la porta che apre all'ottenimento del dono di Dio. Noi in pratica, no, non ci troviamo mai in questo contesto, perché immaginiamo che io ho peccato, mi pento, cerco di fare bene, dimentico che resto peccatore. Appena dimentico che resto peccatore, due effetti deleteri seguono. Uno, che non riesco più a gustare il dono di Dio, che è essenzialmente il perdono. Quindi è come se dopo un po' il gusto mi viene meno. E due, davanti al mio fratello avrò uno zelo per il bene senza misericordia, perché avrò un cuore piuttosto duro e non farò risplendere la presenza del Signore, che è misericordia. E la colletta di questa messa credo che riassume bene in una forma come dire, anche proprio di comprensione mentale, dice: Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore diventi lode e annunzio della tua misericordia. Ma questa misericordia non è quella in generale, è quella che a me si rivolge perché perdono il mio peccato. Allora, è accogliendo continuamente il perdono dei propri peccati che Dio plasma nel nostro cuore, che Dio plasma il suo popolo. È in questa logica che noi veniamo a pregare, che noi leggiamo le scritture e che noi cerchiamo non tanto di volerci bene, ma di usarci una tale premura di misericordia da permettere a ciascuno di fare questa esperienza. Questo sarebbe la sostanza, diciamo, della dimensione di rivelazione evangelica dell'amore di Dio. E possiamo fermare qui. Quello che poi continuerò oggi è far vedere come la sostanza del progredire nel proprio cammino è in funzione del ricevere il perdono fino ad arrivare alla beatitudine, beato colui al quale la colpa è rimessa, al quale il peccato è coperto. Ma come beatitudine? Senza quella beatitudine non si può partecipare a nessun'altra beatitudine. Loro farò vedere, no? E poi dopo continueremo il nostro cammino sulla base di questa immagine della manna, questa percezione, no? Della dinamica che Dio plasma, e plasma proprio per arrivare a questa beatitudine. Beato colui al quale il peccato è perdonato. Sempre nella coscienza di essere peccatori. Appena noi perdiamo questa coscienza, perdiamo quella beatitudine, perdiamo il gusto del dono di Dio e ritorniamo continuamente all'antica schiavitù. Cioè, quello che noi possiamo dire, no? Non so, un sentire, un modo di giudicare, un modo anche di discernere, no? Sia gli eventi della vita e anche i moti interiori, che appartengono però a questo mondo, appartengono alla carne, che appartengono non alla rivelazione evangelica. Questo mi sembrerebbe, no? I due aspetti proprio importanti da mettere alla base di qualsiasi cammino, anche del nostro piccolo cammino di questa settimana.